proteste hanno cambiato di poco il quadro. Vladimir Putin realizza il plebiscito che chiedeva e voleva. Ora siamo più forti che mai, dice dopo la rielezione con l'87% dei voti, mentre annuncia provvedimenti contro chi ha danneggiato le schede elettorali. Macron, intanto, tra le perplessità di tutti gli alleati, torna a parlare dell'ipotesi di truppe sul terreno in Ucraina, ove si rendessero necessarie. Intanto l'Italia, insieme ai vertici europei e a quelli di altri 5 paesi, va in missione in Egitto per rafforzare la cooperazione e per la gestione dei flussi migratori, tra polemiche soprattutto interne e relative anche al caso Regeni. Al paese guidato da Al-Sisi andranno 7 miliardi e 400 milioni di aiuti europei. Questo 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Noi combattiamo, questo ci consente di mantenerci attiva la circolazione e di non invecchiare.
Simone Spezia.
Oggi è una bella giornata.
Shady baby, I'm hot like the prodigal son.
No.
Pick up at the lini, mini, money, mo and flower, you're the chosen one.
Arriveremo, caro Emanuele, che inizi a scrivere già adesso con una certa complessità sul fatto che Emmanuel Macron, scrive Emanuele, ha rotto le scatole. Ma non è una questione di rompere le scatole, caro Emanuele, ci sono una serie di elementi che hanno a che fare ovviamente con la politica interna del presidente francese, ma anche purtroppo di una... con una certa dose di realismo e di attenzione ad una situazione che si sta deteriorando. L'impressione, l'interpretazione che possiamo dare da qua di questo continuo insistere di Macron le interpretazioni possibili sono due. La prima è che questo momento si avvicini e Macron sia sostanzialmente la testa di ponte di un'Europa che si prepara con la fine dell'era Biden e l'avvio dell'era Trump, o probabile o possibile avvio dell'era Trump, a appunto mettere in campo delle forze anche in Ucraina per fermare l'avanzata di Vladimir Putin. E questa è una prima possibilità. La seconda possibilità è il fatto che Macron stia mettendo il limite, il livello più avanti per dire al resto dell'Europa sbrigati, e agli Stati Uniti sbrigatevi negli aiuti da fornire all'Ucraina che ne ha bisogno per fermare l'avanzata russa, altrimenti saremo costretti a mettere le truppe in campo. Tutto questo avviene mentre in un'elezione al cardiopalma Vladimir Putin ottiene l'87% dei voti. Influenza totale, diciamo, secondo la Russia, secondo fonti russe, al 73%. Che arriva a record, stando a quello che lo cita solamente quasi solo il Fatto Quotidiano, in prima pagina. Nelle nuove zone russe, come vogliamo chiamarle, quelle annesse, cioè le zone ucraine invase dalla Russia. Affluenza record. Chissà come mai. E Putin che vince col 95% nel Donbass e in quelle aree. Ma chissà come mai. Pensa. Beh. Proprio gli piace, eh? Oh. È lunedì 18 marzo, sono le 6:35 minuti e 27 secondi. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno da Simone Spezia, Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione. E tutti voi, se vorrete, avete già iniziato, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Segnalo che questo 18 marzo appunto fa partire il nuovo mandato per Vladimir Putin. Intorno, ieri c'è stata la protesta, ma è stata alla fine, c'è stata oggettivamente, era visibile a mezzogiorno, file di persone che sono formate davanti a alcuni seggi elettorali nel centro di Mosca, San Pietroburgo, in alcune regioni della Russia. Tutto questo perché? Perché la vedova Navalny aveva detto: mettiamo in scena questa protesta, andiamo a votare a mezzogiorno. Putin dice: la morte di Navalny è stata un evento triste, testuali parole. Dopo questa vittoria saremo più forti, nessuno ci intimidirà. È un conflitto con la NATO, avvicinerebbe ad una guerra mondiale. Vabbè, è chiaro, evidente, no? Ora, i timori naturalmente che possa far partire dopo questo voto una nuova mobilitazione con una maggiore tranquillità, viene da dire. Dunque, la frase di Macron che dice: può darsi che a un certo momento, non me lo auguro, non prenderò io l'iniziativa, bisognerà portare avanti operazioni sul terreno, quali che siano, per far fronte alle forze russe. Tutti gli alleati in questo momento gli stanno dicendo: scordatelo, compresa l'Italia.
Una cosa è aiutare finanziariamente per la ricostruzione e anche inviando mezzi militari all'Ucraina, ecco, non significa che inviamo i militari, i soldati a combattere. Questo è ben differente. Noi siamo contrari.
Oh, ci sono gli amici russofili che iniziano a scrivere o putinofili, per meglio dire, che dicono: l'ironia è fuori luogo. Può darsi che l'ironia sia fuori luogo, per carità, invece noi rispettiamo il grande leader, siamo con voi, con Pupo e con tutti quanti, vi vogliamo gli vogliamo un bene immenso, così siete contenti. Eccoci dunque, oltre alle questioni. Beh, l'altro tema di giornata, senza ombra di dubbio, la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme a Ursula von der Leyen e altri capi di Stato e di governo europei in Egitto per la firma di un accordo che ha a che fare ovviamente con i migranti, un accordo nell'ambito anche del cosiddetto Piano Mattei, di partenariato globale e strategico. Al-Sisi e von der Leyen hanno firmato la dichiarazione congiunta sul partenariato strategico Europa-Egitto. Detta così è vuota. Di fatto l'Egitto riceverà 7 miliardi e 400 milioni di euro che gli serviranno ad evitare di chiedere ulteriori soldi al Fondo Monetario Internazionale e che serviranno anche per il controllo dei flussi migratori, che è il fronte politico sul quale stanno puntando evidentemente von der Leyen e Meloni, con un obiettivo nemmeno troppo nascosto di far convergere su questo tema i popolari e i conservatori per poter formare una nuova maggioranza quando ci saranno le elezioni europee. Vedremo se tutto questo funzionerà, perché l'indebolimento negli ultimi giorni di Ursula von der Leyen è stato evidente anche all'interno del suo partito, anche all'interno del Partito Popolare Europeo, e quindi l'ipotesi di una nuova maggioranza che veda ancora una volta Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Europea pare allontanarsi in questo momento. Vedremo come andranno le cose. Comunque, il partenariato basato su 6 pilastri, 7 miliardi e 400 milioni di euro per i prossimi 4 anni, un bilaterale tra Giorgia Meloni e Abdel Fattah al-Sisi, il presidente egiziano, il dittatore egiziano. Sono stati firmati 10 memorandum, dall'agricoltura sostenibile al sostegno per le piccole e medie imprese, a progetti infrastrutturali e sanità, e le critiche che sono arrivate dal centro-sinistra, critiche che hanno riguardato soprattutto il caso Regeni, ma non solo. L'Italia risponde Meloni, pone tendenzialmente sempre questa questione. Poi c'è un processo in Italia, noi siamo andati avanti a fare quello che dobbiamo fare. Così Meloni su Regeni.
Continueremo a tentare di ottenere anche qualcosa di più, ma penso che quello che dobbiamo fare noi è andare avanti. Esatto, sul fronte della verità e della giustizia, su questo dobbiamo andare avanti ed è giusto il lavoro che sta facendo la magistratura.
Alle critiche che le vengono rivolte dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein replica così.
Guardi, l'opposizione fa il suo lavoro, voglio dire, dopodiché ho letto critiche dell'opposizione di ogni genere, ho letto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che dice che è una vergogna che mezza Europa venga in Egitto per cercare di fermare l'immigrazione irregolare, che capisco che per loro sia vergognoso, ma se avessi voluto mettere in piedi il programma del PD mi sarei candidata col PD.
Così dunque Meloni, che dice sull'immigrazione? Abbiamo fatto scuola.
L'Italia su questo, diciamo, nuovo modello di cooperazione con l'Africa e su questo nuovo modello per affrontare alla radice la questione dei flussi migratori irregolari ha fatto scuola?
Così anche sull'immigrazione Ora, come ben capite, questa visita di Meloni, di von der Leyen, dei capi di Stato e di governo europei in Egitto e le critiche che vengono rivolte dal Partito Democratico tornano a riaprire una vecchia grande questione che più di una volta abbiamo dibattuto da queste parti, ma che è un punto di riflessione che conviene tenere aperto. E il punto di riflessione è fino a che punto per motivazioni e per obiettivi geopolitici vanno fatti degli accordi con dei dittatori, molto semplicemente. Vi ricordate quella frase, la famosa frase di Mario Draghi quando parlò di Erdogan, creando un incidente diplomatico di quelli tosti, no? Era com'era? Eccolo.
Con questi, chiamiamoli perché sono dittatori, di cui però si ha bisogno per collaborare, uno deve essere franco e deve essere anche pronto a cooperare per assicurare gli interessi del proprio paese.
Ed è esattamente questo, no? Mantenere quel filo tra la realpolitik, tra la necessità di queste persone per mantenere anche una situazione tranquilla nell'area. Pensate solamente al fatto che l'Egitto, come sapete, ha il confine con la striscia di Gaza, del quale stiamo parlando in questo periodo. È un paese nel quale l'Italia ha molteplici affari, anche gasieri e petroliferi. È un paese che affaccia sul Mediterraneo, è un paese importante per noi e per tanti aspetti, ed è importante per l'Europa. E dunque, che cosa fare? Fino a dove spingersi? Quello che abbiamo sentito per esempio da Schlein o da un pezzo del Partito Democratico, che dice è vergognoso che alcuni capi di Stato europei, una serie di capi di Stato europei facciano accordi di questo tipo con quello che a tutti gli effetti è un dittatore. E però il rischio è che se non tratti con questi non tratti con nessuno, anche con la Tunisia, se ricorderete quando ne abbiamo parlato. La Tunisia è un paese che ha avuto una deriva antidemocratica nettissima nell'ultimo anno e mezzo, ed è pure un paese con il quale tutto sommato bisogna ragionare. È una riflessione aperta, no? Il dove spingersi, il come muoversi, il fin dove far sentire il peso della questione dei diritti umani e dove fermarsi, perché ci sono delle necessità politiche e geopolitiche fondamentali. Un altro paio di spunti prima di andare al traffico. Il primo riguarda una cosa che abbiamo fatto venerdì, della quale ci siamo occupati venerdì. Vi ricorderete che abbiamo fatto sentire questo passaggio audio pazzesco del capogruppo di Forza Italia a Milano, nel Consiglio Comunale Meneghino, Alessandro De Chirico, che a fronte di una collega del Consiglio Comunale, Alicia Rienta del PD, che lo aveva rimproverato per aver partecipato al Consiglio mentre era in macchina, le aveva detto stai zitta, vai al parchetto con i figli, la frase era una cosa di questo genere. Allora De Chirico, che tra l'altro è anche un ascoltatore della trasmissione, dice guardate, fatemi precisare, perché non c'è nulla di più lontano da me della misoginia. Beh, mi è parso sincero, ve lo faccio sentire.
Buongiorno Spezia, venerdì l'ascoltavo come tutte le mattine e ci tengo a informare lei e i suoi ascoltatori che il giorno dopo lo spiacevole episodio che mi ha visto protagonista mi sono scusato con le mie colleghe per i toni e i modi usati, non per le motivazioni. Infatti la consigliera che mi ha accusato di essere collegato dall'auto, specifichiamo, con il Bluetooth acceso e la telecamera spenta, è la stessa che più di un'occasione si è collegata dal parchetto, addirittura un anno in bikini dalla spiaggia. Io mi sono scagliato contro la sua falsa morale, non contro di lei in quanto donna. Io da sempre ho avuto un grande rispetto per tutte le persone e le mie battaglie sui diritti civili lo dimostrano. Sono l'unico politico di destra ad aver sfidato il Pride. Ho votato a favore delle carriere alias, ho raccolto le firme per la legge sull'eutanasia legale. In più ho un figlio di quasi 3 anni e so perfettamente le difficoltà che ha mia moglie a conciliare la propria carriera con la famiglia e di quello che faccio io per cercare di far crescere mio figlio nel miglior modo possibile. Accusarmi di misoginia e di maschilismo è una strumentalizzazione atta solo a farmi del male e a danneggiare la mia immagine.
E così lo prendiamo, perché dato che ne avevamo detto, gli avevamo detto forse tutto sommato si dovrebbe dimettere, e sostiene tra l'altro De Chirico che tutto questo è collegato anche al fatto che è lui quello che ha presentato l'ipotesi di accordo per la ristrutturazione di San Siro e questa roba ha fatto innervosire qualcuno. L'ultimo punto, forse ci prendiamo ancora un minuto, sì dai, ci prendiamoci ancora un minuto, l'ultimo punto sul quale io voglio portare è tutto questo dibattito che c'è intorno alla protesta che c'è stata all'Università di Napoli, nella quale è stato bloccato, è stato creato qualche problema ad un incontro al quale avrebbe dovuto partecipare il direttore di Repubblica Molinari. Ci sono queste frasi del ministro Lollobrigida su questo fronte che mi lasciano veramente... Lo trovate un po' troppo forti, forse. Via.
Questi episodi sono accadute decine e centinaia di volte con persone che non venivano fatte parlare perché di orientamento politico diverso da quello degli squadristi rossi dei centri sociali. E io credo che uno non debba dimenticare che questo è già accaduto nei primi anni 70, alla fine degli anni 60, e la tolleranza rispetto a questi episodi ha portato poi al terrorismo.
Così Lollobrigida, in tutta sincerità, mi sembra un po' forte. Oh, chi fa paragoni la Realpolitik con l'Egitto, la Realpolitik con la Russia, quando l'Egitto invaderà la Libia e tenterà di conquistarla, ne parleremo, va bene, di come trattare Al-Sisi come Putin. È un altro discorso. Dai ragazzi, su, per favore, parliamo seriamente, parliamo normalmente, non mettiamo in mezzo le scemenze, il traffico.
Eccolo che gli parte il nervo. Attenzione.
24 mattino.
Buongiorno Simone. Putin sta facendo esclusivamente gli interessi dei russi e della Russia, per quello che ha preso tutti quei voti.
Sarebbe bello evitare rapporti con tutti i paesi che non sono democrazie, ma per esempio mi sembra che la Cina non sia esattamente un paese democratico, eppure ci facciamo fior di affari, anche per forza.
Ma guardate, se posso dire, questo è il grande tema di quest'epoca, e quindi la visita ai Meloni in Egitto, secondo me, di Meloni, von der Leyen e via dicendo, ci consente esattamente di ragionare intorno a questo, ancora una volta naturalmente, appunto, con queste persone noi dobbiamo avere a che fare, ci dobbiamo ragionare quasi inevitabilmente, mi viene da dire, e come ci dobbiamo ragionare, con che tipo di franchezza, con che tipo di attenzione appunto ai diritti umani. È una riflessione aperta, cioè, perché dato che nel mondo ci sono molti dittatori, questi dittatori sono importanti, possono essere dittatori di paesi importanti, possono creare instabilità e insieme dare stabilità con forniture energetiche, con le questioni dei migranti e via dicendo. E dunque, come comportarsi e come muoversi? Mi pare il grande tema di questo periodo e di quest'epoca. E la Cina ne è una componente fondamentale, caro ascoltatore, sono perfettamente d'accordo. Cioè, come gestire il rapporto con un regime sostanzialmente autoritario come quello cinese. Dunque, torniamo alle più grette, se volete, questioni italiane, ma che sono molto importanti ed è la questione della siccità. L'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, non riguarda il nord, ma riguarda un pezzo importante del Mezzogiorno. In Sicilia c'è 1 milione di persone alle quali viene razionata l'acqua e siamo solamente a metà marzo. Matteo Palladino, vicepresidente CIA della Sicilia Occidentale, buongiorno, eccoci.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
Come vanno le cose dal punto di vista, soprattutto sul vostro fronte, quello agricolo?
E come vanno? Non vanno bene, perché il paradosso è proprio questo, che la regione Sicilia dichiara lo stato di calamità sulla siccità, quindi ci sono diversi milioni, come ha detto bene lei, diversi milioni di persone che viene razionata l'acqua proprio per anche il fabbisogno domestico, alimentare, e il paradosso è proprio che nel nostro territorio, riguardando proprio tra Mazara e Castelvetrano, abbiamo una diga importante che è la diga Trinità, diga Delia, dove ancora oggi si getta l'acqua a mare. Questo è il paradosso.
Diga Trinità, che ricordo agli ascoltatori, perché abbiamo parlato venerdì, c'era un pezzo di Nino Amadore sul Sole 24 Ore, aspetta il collaudo dal 1959. è una cosa incredibile, Palladino.
Purtroppo sì, come del resto tante cose, tante dighe che ci sono in Sicilia ancora hanno questo collaudo sospeso. Il paradosso invece è che proprio ad oggi che abbiamo necessità, bisogno, dove un territorio che è molto vasto ha bisogno dell'irrigazione nel periodo estivo e quindi attingono acqua in questa diga, la diga è vuota, cioè abbiamo pochissimi milioni di metri cubi di acqua, ma che non servono per il fabbisogno irriguo dell'annata corrente, e quella che entra dai canali, diciamo, di entrata della diga va proprio direttamente fuori.
Sì.
Quindi quella che entra esce.
Allora, su 46 invasi della Sicilia, 4 sono fuori esercizio, 17 con invaso limitato e una decina appunto ancora in attesa di collaudo. Questo è il quadro, mentre nelle prossime ore, lo ricordo, del Sole 24 Ore, poi ci arriveremo in rassegna stampa, il commissario nazionale Nicola Dell'Acqua dovrebbe presentare il suo rapporto al governo con il piano preciso per partire non solamente per la Sicilia ma un po' per tutta Italia. Sicilia che è, Palladino, tra l'altro, una delle regioni italiane dove la dispersione di acqua risulta essere più marcata, siamo oltre il 50%.
E perché nel tempo, nel corso degli anni, purtroppo non si è fatta né la giusta manutenzione su tutto su tutti i consorzi delle dighe che sono presenti in Sicilia, ma sicuramente c'è stata anche una inefficienza non solo di documentazione ma prettamente di assistenza alle dighe stesse. Oggi con il problema dei collaudi delle dighe, non sono della regione Sicilia ma fanno capo al ministero, al ministero delle infrastrutture, quindi tutti questi scaricabarile che si intercorrono tra il ministero, tra la regione, sì, tra le varie autorità, fanno sì che non si prende mai la palla calda in balzo e quindi non si trova mai una soluzione per gestire queste dighe in maniera opportuna.
Allora la ringrazio, Matteo Palladino, vicepresidente CIA della Sicilia Occidentale, poi magari ne parliamo, cari ascoltatori, molti parlano della necessità dei dissalatori, ce ne siamo occupati più di una volta, i dissalatori hanno anche un'esigenza di energia elettrica per funzionare, di energia molto elevata, ma al di là di questo a me pare che se hai il 52% di dispersione di acqua, ragazzi, prima di fare i dissalatori, e c'hai gli invasi che non funzionano, prima di fare i dissalatori usa l'acqua che c'hai, in tutta sincerità. GR, a dopo.